per tutto quanto questo schifo.
La bestia si gira intorno, artigli di acciaio nero, scuri come la notte, rossi come l'odio vero. Un'altra ingiustizia, ancora un'altra volta, il cielo ci guarda e ci chiama alla raccolta.
Solo i duri, solo i forti possono essere spartani, gli eroi muoiono giovani per essere immortali.
Solo i duri,
solo i forti possono essere spartani, gli eroi muoiono giovani per essere immortali.
Buonasera a tutti e ben ritrovati da parte di RBN Torino, Attacco da Torino Bene. Questa sera avete un DJ insolito che è DJ Talisker, che fa l'introduzione, anche perché siamo orfani
di potenti mezzi di DJ
Paolotte
e camerati di supporto tecnico, esatto. Ma soprattutto spirituale.
Esatto.
Come il nostro capo.
Sì, come il buon DJ Caffeina e DJ Paolotto, che salutiamo.
Ciao.
Per forza maggiore non sono potuti essere qui con noi. Siamo alla vigilia della riapertura dell'asso di bastoni, dell'orario più canonico, classico delle 21, in cui comunque riapriremo, adeguandoci ai vari orari di coprifuoco vari delle varie settimane che si succederanno. Quindi siamo proprio ai nastri di partenza della riapertura. E come ogni venerdì sera con noi c'è il buon
DJ Marzullo,
un grande saluto. E niente, stasera parleremo di un argomento. Vabbè, io chiaramente sono sempre di parte da questo punto di vista, perché come sapete chi ci segue, io sono un grandissimo DJ Talisker, un grandissimo appassionato di Formula 1 e di motori in generale, avendo anche, diciamo, percorso la strada comunque delle corse in automobile. Quindi più o meno, diciamo che da quando sono nato ho sempre avuto questa grandissima passione. Proprio per questo motivo stasera parleremo di una figura leggendaria della Formula 1, che all'unanimità, possiamo dirlo, o quasi all'unanimità, è considerato il più grande pilota della storia della Formula 1. Stiamo parlando chiaramente di Ayrton Senna da Silva, il pilota brasiliano che nel 1994, nel tragico fine settimana di Imola, perse la vita a seguito di un incidente sulla sua Williams Renault dell'epoca, che si schiantò alla curva del tamburello, che era all'epoca era la seconda curva fondamentalmente partendo dal traguardo della pista di Imola. Bene, cosa dire? Io faccio una piccola introduzione su Ayrton Senna, poi dopo ci sarà il buon DJ Marzullo che ci dirà alcuni aneddoti, sì, sulla vita.
Raccontiamo un po' la sua storia, la sua vita, le sue vittorie.
Ok.
E invece da te, tecnico, sentiremo delle chicche, delle perle. No, che ci darai.
Ma allora, partiamo da un presupposto. Ayrton Senna faceva parte di quella, di quelle famiglie brasiliane, comunque, fra virgolette, benestanti. Per entrare in Formula 1 non è un mistero, non è un, una cosa molto nota. Purtroppo ci vogliono un sacco di capitali. Difatti lui fu sponsorizzato anche dalla sua famiglia agli esordi, quando comunque correva sul go-kart, perché lui, come quasi tutti i più grandi piloti, comunque arrivano dal go-kart. E nel go-kart, comunque, nonostante il fatto che avesse comunque una posizione di privilegiata da un punto di vista economico, però fece vedere che era veramente il più forte di tutti già sul go-kart. Sul go-kart lui era uno dei piloti comunque più forti, e colui che sul go-kart è reputato il più forte di tutti disse che comunque non aveva mai visto un certo Watson, disse che non aveva mai visto un pilota del genere guidare un go-kart. La sua carriera poi dopo si è spostata in Europa, e per questo, giusto per far comprendere un pochino la figura di Ayrton Senna, stiamo parlando di un pilota che al suo esordio nel 1984 fece già scalpore, perché sul bagnato diede lezione a tutti quanti. Aveva una grandissima sensibilità, soprattutto sul bagnato. Sul bagnato lui era capace di dare 2-3 secondi al giro a tutti quanti, perché lui entrava proprio in una visione mistica con la sua automobile, diventava un tutt'uno, e quindi da questo punto di vista la sua anima, il suo spirito e nonché il suo talento diventavano qualcosa di uniformato l'automobile, e per questo lui veramente aveva un talento incredibile e riusciva comunque a dare la paga a tutti da questo punto di vista. In più è stato il re delle pole position, perché è vero che ne ha ottenute 65, ad esempio Hamilton mi sembra che siamo intorno agli 80, però in rapporto alle gare disputate è colui che ha fatto più pole position in assoluto. Oltre a questo, poi ne parleremo più avanti nel proseguo della puntata, innumerevoli sono state le sue imprese ai limiti dell'umano, perché bisogna dire anche questo, e oltretutto è stato il più grande, uno dei più titolati a Monte Carlo, pista selettiva difficilissima, dove ha vinto per ben 5 volte, mentre un'altra volta gli è stata con 5 pole position di seguito, tra l'altro, perché lui era il re della pole position, quindi anche quando aveva la macchina inferiore lui vinceva. Nel momento in cui, per arrivare un po' alla fine, però dopo questa qui facendo una sintesi, la sua parte più mistica, diciamo, l'ha fatta vedere gli ultimi giorni della sua vita, quando il pilota Ratzenberger morì il giorno prima e lui volle appurare proprio di persona il perché aveva finito la sua vita, andò proprio sul posto facendosi anche, anzi, redarguire, perché non si poteva fare, non si poteva andare sul posto, sul luogo dell'incidente. Lui non voleva correre il giorno in cui poi dopo è morto, era molto combattuto, perché il sabato era appunto morto Ratzenberger sotto con la Syntex, che era una Formula 1 minore che occupava le ultime posizioni. Il giorno successivo corse lo stesso, perché comunque a un certo punto lo convinsero a correre nonostante che lui non volesse, e purtroppo c'è stata la tragica fine. La tragica fine che l'ha reso immortale, l'ha reso un mito, anche se altri piloti hanno vinto magari più mondiali, hanno vinto più di lui, però per quello che lui ha fatto, e lo diremo nel corso della puntata, sicuramente è entrato nell'immortalità delle corse automobilistiche. Prego Tony, adesso illuminaci con la sua storia.
Io faccio solo il lettore di fronte a tanta conoscenza. Allora, Ayrton Senna da Silva nasce a San Paolo il 21 marzo del 1960, muore a Bologna il 1 maggio del 1994. È stato un pilota automobilistico brasiliano, campione del mondo di Formula 1 nel 1988, 1990 e 1991, vincitore di 41 Gran Premi, è considerato uno dei più forti piloti di tutti i tempi, era soprannominato Magic. Ti risulta?
The Magic.
The Magic. Sì. Cosa, esatto, puoi dirci su questa magia, su questo essere magico?
Ma allora, lui era un'icona per il suo popolo, quindi difatti quando ci furono i funerali ci furono più di un milione di persone che praticamente parteciparono in maniera commossa al suo funerale, il che per, neanche per i capi di Stato più importanti ci fu questa massa che si mosse che si muoveva. E questo perché? Perché lui era veramente magico, difatti le sue imprese erano veramente ai limiti del normale, e soprattutto lui aveva dato una speranza a quel popolo brasiliano che si sentiva fondamentalmente oppresso, cioè finalmente un brasiliano che ce l'aveva fatta, un brasiliano che è vero che non arrivava dalle favelas, però comunque aveva sempre un occhio di riguardo verso i più deboli, e lui voleva far emergere il nome del Brasile. Quindi voleva, per questo motivo lui era magico, perché ci metteva qualcosa di diverso nelle sue corse. qualcosa, ecco, che qualcuno poteva, addirittura qualcuno si è anche spinto a definirlo magico, e per questo motivo lo chiamavano The Magic.
The Magic. Corridore completo in ogni aspetto, dalla messa a punto alla gestione delle gomme.
Geniale.
Seppe distinguersi nel corso della carriera soprattutto per la guida sul bagnato e la velocità in qualifica, caratteristica quest'ultima che gli consentì di detenere il record di pole position, come ricordavi prima, 65, dal 1989 al 2006. Abile inoltre nei circuiti cittadini, Senna detiene tuttora il record di vittorie sulla prestigiosa pista di Monte Carlo, 6 di cui 5 consecutive.
Io ho detto 5,
sì, no, 5 consecutive, ma 6 esatto. Totali fra il 1989 e il 1993. La sua carriera nella massima categoria automobilistica, iniziata nel 1984 al volante della Toleman, venne contraddistinta dal duellismo con il francese Alain Prost, suo compagno in McLaren, nel biennio 1988-1989. Tale rivalità è considerata come una delle più intense e accese della storia della Formula 1, nonché dello sport in generale.
Esatto.
Morì a seguito delle ferite riportate in un incidente alla curva del Tamburello nel circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino del 1994. Facciamo un po' di biografia, un po' di vita privata.
Ma allora, facciamo lì hai accennato del dualismo con Alain Prost.
Sì.
Allora, lui entrò in Formula 1 nel 1984 sulla Toleman, come ha ricordato Tony. Nell'84, proprio sul circuito di Monte Carlo, con una macchina che era di seconda fascia come la Toleman, diede lezioni a tutti sul bagnato. Dalla 13ª posizione riuscì a raggiungere Alain Prost proprio, che era primo, e lo superò all'ultimo giro, cioè prima che diedero la bandiera rossa. Il problema è che, per una questione di regolamento, nel momento in cui veniva data la bandiera rossa, si definiva l'ordine di arrivo in base al giro precedente. Quindi, per questo motivo, Senna arrivò secondo e non primo. Chiaramente gli fu scippata clamorosamente una vittoria, anche perché si diceva che Prost avesse delle grandi influenze con Jean-Marie Balestre, che era il re della Formula 1 in quel momento lì, e difatti non volevano assolutamente umiliare Prost, che già aveva vinto fondamentalmente dei mondiali. Questo dualismo poi si spostò nell'88, quando Senna diventò pilota della McLaren insieme ad Alain Prost. Erano tutti e due fortissimi, chiaramente Senna aveva un talento maggiore, Prost veniva chiamato il professore, ma per questo comunque il dualismo arrivò a un momento particolare nel 1989, quando Senna, nel tentativo di superare Alain Prost, che era il suo compagno di squadra, fu sbattuto fuori letteralmente da Prost. Lui riuscì a riprendere la gara, però sempre per una questione regolamentare, visto che lui aveva tagliato una chicane, gli fu tolta fondamentalmente la posizione, e Prost vinse quel campionato del mondo. L'anno successivo lì ci furono grandissime polemiche, soprattutto Senna sfidò letteralmente l'establishment della Formula 1, perché comunque per lui era un'ingiustizia, ma sotto gli occhi di tutti era un'ingiustizia. L'anno successivo, parti invertite, Prost va sulla Ferrari, all'ultimo Gran Premio Senna lo prende e lo spedisce fuori, vincendo chiaramente il mondiale, perché se Prost e Senna uscivano fuori, quindi se le sono suonate di santa ragione. E soprattutto poi, cosa bellissima, il giorno prima di morire Prost faceva il commentatore, Senna era invece un pilota, diciamo che fecero la pace, e questo fu un segnale anche, no? Nel senso che poi alla fine due grandissimi campioni che se le sono suonate, hanno rischiato la vita, si sono sbattuti fuori, sono andati per cause legali, si sono picchiati nel retrobox, tutto quanto, perché comunque sono arrivati anche alle mani, alla fine si sono sportivamente hanno riconosciuto uno la grandezza dell'altro. Però diciamo che questo dualismo rimarrà nell'immaginario collettivo come il più grande dualismo della storia della Formula 1.
Entriamo un po' nella vita privata di Ayrton. Allora, nasce a San Paolo del Brasile il 21 marzo del 1960 in una famiglia di agiate condizioni economiche, composta da Milton da Silva, imprenditore e proprietario di diverse fattorie, e Neide Senna, brasiliana di origini italiane. I nonni materni di Neide, fra loro cugini, erano toscani originari di Porcari. La nonna paterna proveniva da Siculiana, mentre il nonno paterno, il cui cognome originale fu Senna, era di Scisciano, provincia di Napoli. Ayrton aveva
origini italiane.
Sì, molto italiane. Ayrton aveva una sorella maggiore, Viviane, madre di Bruno e anch'egli pilota,
È un fratello, Leonardo, diplomatosi presso il collegio di Rio Bianco. Senna si sposò una sola volta, nel 1981, con Linea de Vasconcelos, ex compagna di scuola, ma il matrimonio terminò dopo solo 8 mesi in un divorzio.
Ed era un grandissimo Latin lover, perché sì, tutte le donne, infatti, lui era ritenuto un bello, quindi è affascinante.
Successivamente il brasiliano ebbe numerosi flirt con quelli come la showgirl brasiliana Xuxa, Adrienne Galisteo e la top model americana Carol Alt e l'italiana Cristina Pensa, in seguito divenuta moglie di Ruud Gullit. Amante dello sport in tutte le sue declinazioni e tra i primissimi piloti a dedicare alla preparazione fisica, ne praticava molti, tra cui corsa, tennis, bici, nuoto e jet ski.
È stato l'inizio del pilota 2.0.
Sì.
In cui fondamentalmente la preparazione fisica la faceva da padrona, mentre prima i piloti erano un po' più, diciamo, borderline da questo punto di vista. Invece lui aveva già una ricerca quasi scientifica della preparazione fisica, che poi Schumacher lo imitò moltissimo su questo.
Era inoltre un aeromodellista oltre che appassionato di volo, e nel 1989 ebbe l'opportunità di volare sul Mirage 3 biposto, caccia all'epoca utilizzato dalla Forza Aerea Brasilera. Senna era un devoto cattolico, il suo rapporto profondo con la religione aveva radici lontane derivanti dalla sua famiglia, in particolar modo dall'educazione impartita dalla madre. Nella sua valigetta personale portava sempre con sé la Bibbia e spesso ne leggeva un passo. In un'intervista dichiarò di aver visto Dio accanto a lui sullo schieramento di partenza del Gran Premio del Giappone del 1988. Sulla sua tomba nel cimitero di Morumbi a San Paolo è scolpita una citazione tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani 8.39: Nada pode me separar do amor de Deus, niente mi può separare dall'amore di Dio.
Sì, lui aveva questa grandissima aveva in dote l'essere cattolico, poi chiaramente e per questo aveva una visione molto mistica. Lui, diciamo, che si sentiva sempre in contatto con la divinità di Dio, diciamo, e questo lo portava a essere anche diverso dagli altri. Quando i piloti sono tutti quanti un po' scapestrati e quant'altro, lui aveva una religiosità quasi sovrumana. Bene, siamo arrivati al termine del nostro
della prima parte,
del primo quarto d'ora.
Vi lasciamo
con una pausa musicale. Direi, Tony, questa qui la scelgo io. Io metterei una Remba Sempre, perché lui
è
degli 00 Alfa, perché diciamo che si addice molto al personaggio.
Perfetto. A
secondo
dopo.
Me. A dopo.
Ci accompagnano gli squali, pronti sempre un passo falso, pronti sempre. sempre banchettare. E con questo vento in faccia e col sole come manto, tira dritto, taglia il vento, sono del suolo un grande canto. E non sono le sirene né la lucida follia, sono i canti dei fratelli che non mollano la cima. E non sono le balene negli abissi del tuo io, sono le voci dei caduti che ci indicherò la via.
Ed eccoci bentornati dopo la pausa musicale, sempre in attesa di riaprire finalmente l'Asso di Bastoni alle 21, senza orari improponibili, anche se comunque l'orario è ancora improponibile perché fino alle 23 comunque facciamo quello che possiamo, no? In base alle normative vigenti, cerchiamo comunque di essere abbastanza attenti a questo. Vi invito chiaramente, invito tutti i radioascoltatori a passare all'Asso di Bastoni. Io direi che se siete fuori dal Piemonte, di passare comunque negli avamposti nostri, di sostenere comunque quello che è il nostro mondo, quello che è la nostra dimensione, perché comunque lo meritiamo fondamentalmente. Per chi invece è del Piemonte, faccia qualche chilometro e venga all'Asso di Bastoni stasera, che c'è una bellissima festicciola di riapertura giusto per inaugurare di nuovo la ripartenza.
ritrovarsi dietro il bancone.
E ritrovarsi dietro il bancone.
A parlare di mille cose.
A parlare di mille cose, fra cui anche Ayrton Senna.
Certo.
Commentando.
Ritorniamo un po' su Ayrton Senna. Beneficenza. Ayrton Senna spesso dava in beneficenza parte dei guadagni accumulati grazie alla sua attività di pilota. La sua opera di carità venne rivelata solamente dopo la sua morte dalla sorella di Viviana.
Esatto, stavo per dirlo.
Nel testamento del campione brasiliano, inoltre, grosse somme furono destinate a opere di beneficenza. All'inizio del 1994, Senna, parlando con la sorella, espresse la volontà di dar vita a un'organizzazione con l'obiettivo di aiutare i bambini poveri del Brasile, al fine di dare loro un'opportunità per il futuro. Tale desiderio vive oggi nella Fondazione Ayrton Senna, sì, un ente senza scopo di lucro creato proprio dalla sorella Viviane nel novembre del 1994, che dà la possibilità a molti ragazzi brasiliani poveri di ricevere un'adeguata educazione. Sì. L'istituto della sua nascita ha offerto supporto a centinaia di migliaia di assistiti presenti in tutto il Brasile, oltre ad essere stato insignito dall'UNESCO nel 2004 di una cattedra incentrata sull'educazione e lo sviluppo umano, risultato la prima organizzazione non governativa a ricevere tale riconoscimento. Vuoi dire qualcosa
sì,
su questo?
Sì, questo è uno dei lati di Ayrton Senna che... per questo lo chiamavano The Magic anche, no? Perché lui comunque veramente dava tutto quello che aveva. Senza fare falsa, diciamo, senza fare demagogia, comunque la beneficenza fatta in questo modo mostrava un lato umano molto molto particolare e la sua coerenza anche col suo misticismo cattolico e quant'altro, nel senso che al di là del credo comunque lui dava seguito al suo credo appunto facendo delle azioni in terra. Questo lo ha reso comunque molto ricordato soprattutto da quella fascia di popolazione più debole, nonostante che lui derivasse dalla parte ricca del Brasile, perché comunque come dicevamo prima appunto era un privilegiato fondamentalmente, però fece molto del bene ai più poveri e questo lo fece diventare una leggenda anche per questo motivo, proprio per i suoi conterranei, diciamo. E Tony, stai andando avanti sulla carriera, vero?
Sì.
Dacci qualche input sulla carriera.
Intanto una sua frase che è rimasta profonda e che ha suscitato emozione. Sì, poi ne ricorderemo. Correre, competere è nel mio sangue. Fa parte di me, fa parte della mia vita. L'ho fatto per tutta la vita e spicca su tutto il resto. Mi sembra una cosa che dovrebbe diventare anche un po' un grido di battaglia un po' per tanti noi piccoli uomini, normali uomini che dovremmo lasciare a casa un po' quell'aspetto, diciamo, borghese,
esatto,
no? Del poltronista, cioè quello che fa tutto in poltrona e guarda solo le cose in televisione.
Vi do una piccola chicca proprio su questo che ha detto Tony, poi magari diamo qualche dato sulla sua carriera. Allora, di episodi particolari di Ayrton Senna ce ne sono tantissimi, a livello di carriera, a livello di corse. Io ne voglio ricordare uno dove fondamentalmente lui si superò ed ebbe un lato umano molto particolare. Nel 1900, non voglio sbagliarmi, dovrebbe essere 91, Gran Premio del Brasile, quindi a casa sua. Lui ci teneva tantissimo a vincerlo ed era uno di quei pochi Gran Premi per lui un po' maledetti da questo punto di vista, no? Non riusciva mai veramente a ottenere il massimo del risultato per un motivo o per l'altro. Lui si trovava in testa, largamente in vantaggio, quando perde tutte le marce del cambio. Perde le marce del cambio, questo significa che lui doveva fare delle curve che si percorrevano in prima, doveva percorrerle in quinta marcia, perché mi sembra che avesse solo la quinta marcia ancora a disposizione. Questo cosa significava? Delle fortissime vibrazioni, perché immaginate voi anche con una macchina normale, percorrere una rotonda dove si mette di solito la seconda per fare la rotonda, provate a percorrerla in quinta marcia, vedete la macchina che comincia a vibrare tutta, no? Perché comunque la marcia è troppo alta rispetto alla curva, no? A quello che chiede la curva. Quindi lui ebbe uno sforzo fisico incredibile, sovrumano, perché comunque nessuno, tutti quanti dicevano non ce la fa perché non ce la può fare con una marcia sola. Arriva sul traguardo, famosissimo, il grido che si sente attraverso la telecamera, lui grida, dà un urlo liberatore incredibile, riesce a vincere la gara nonostante che finisce con una marcia sola. Ma la cosa più brutta, la cosa più assurda, è che non riuscivano a tirarlo fuori dalla macchina, perché lui si era sforzato a livello fisico in maniera, lo ripeto ancora, perché quasi sovrumana, perché la sua volontà di potenza, la sua volontà di raggiungere lo scopo, la sua, ecco, il suo antiborghesismo da questo punto di vista, no? Perché comunque la sua tenacia, la sua forza lo aveva fondamentalmente portato a vincere la gara con una marcia sola, una cosa che a livello comunque motoristico nessuno pensava fosse possibile, invece lui l'ha fatto. L'hanno dovuto togliere dall'automobile, dalla vettura, perché non ce la faceva proprio, non ce la faceva proprio a uscire, e sul podio non riusciva a tirare su neanche la coppa.
Talmente era sfinito.
C'è una famosa immagine che si vede dove lui ci prova una volta e non ci riesce. La seconda volta ce la fa, però tirandosi su anche con l'altra mano. E alla fine anche lì la volontà di tirare su quella famosa coppa, quella tanto agognata coppa di primo posto in Brasile, che lui comunque non era mai riuscito a prendere. E questo era Ayrton Senna. Al di là del qualsiasi altro pilota fighetto, lasciamo stare, ci sono già anche oggi ci sono dei piloti che sono così, qualsiasi pilota avrebbe mollato la gara e avrebbe detto: ah, non ce la potevo fare in quinta marcia. Lui invece no, ce l'ha messa tutta fino alla fine.
Una polemica, sai se è il nostro campione trecciolato?
Non volevo dirlo, però... era. Ma vabbè, sono tempi anche diversi. Lui ha il casco giallo perché, per rendere omaggio a Senna. Perché, vabbè,
lasciamo perdere. Allora, torniamo a Senna. Ebbe la possibilità di avvicinarsi precocemente al mondo dell'automobilismo, cominciando nel 1973 a gareggiare nei kart a 13 anni con un Parilla 100 cm
Parilla, grande.
A Interlago, grazie al primo istruttore Lucio Pascual, detto Tisce, vincendo all'esordio e conquistando nello stesso anno il campionato junior. Nel 1977 e nel 78 vinse il campionato sudamericano di categoria e dal 1978 per 4 volte consecutivo quello brasiliano. Sbarcato in Italia, a Milano, con i colori della DAP, fu protagonista dei campionati mondiali del 1979 e del 1980, sfiorando entrambe le volte il titolo.
Non vinse, infatti, però... Sì. Fece vedere cos'era capace.
Nel novembre del 1980 Ayrton si trasferì in Gran Bretagna. Conosceva già Chico Serra, che viveva nell'isola da 3 anni, e conosceva l'inglese. Serra presentò il giovane pilota Ralph Firman, proprietario della scuderia Van Dengen, e dopo un test riuscì a ottenere un ingaggio. Senna prese casa con la moglie a Norwich, nel Norfolk. Nel 1981 esordì in Formula Ford 1600, sì, disputando il campionato britannico RAC e il Thomasen Torresen. Li vinse entrambi con 12 vittorie, 3 pole e 10 giri veloci su 19 gare. L'anno seguente passò alla Formula Ford 2000, disputando sia il campionato britannico Pace British sia l'europeo EFDA. Li vinse entrambi con 21 vittorie, 15 pole e 22 giri veloci su 29 gare. A fine stagione esordì nell'ultima prova del difficile campionato britannico di Formula 3, conquistando pole, vittoria e giro più veloce.
Sì, sì, un fenomeno.
Nel 1983 gareggiò nel campionato britannico Formula 3 con una Ralph Toyota, del team West Sunrise Racing, e lo vinse con 12 vittorie, 15 pole e 13 giri veloci su 20. A fine stagione partecipò alla prestigiosa gara internazionale di Formula 3 di Macao, nella sì, quale si confrontano tutti i forti piloti delle categorie. Partì dalla pole, dominò entrambe le manche e segnò il giro più veloce. E di quest'anno la decisione di adottare il cognome materno Senna, meno comune del da Silva, usato sino all'anno precedente. Formula 1. Nel 1984 arrivò in Formula 1 con la Toleman. Nel corso del 1983 Senna svolse i primi test su vetture di Formula 1. Dopo aver svolto una giornata di prove alla guida di una Williams FW08C messa a disposizione da Frank Williams, per curiosità personale partecipò insieme a Martin Brundle e Stefan Bellof a una sessione di prove organizzata dalla McLaren sul circuito di Silverstone,
che risuonò a tutti,
risultando il più veloce dei tre. Già dal mese di giugno però Senna intratteneva stretti contatti con Bernie Ecclestone, patron della Brabham, che aveva individuato nel brasiliano il profilo ideale per sostituire Riccardo Patrese, che sarebbe passato all'Alfa Romeo per la stagione successiva. Il suo ingaggio venne però bloccato dalla Parmalat, sponsor principale della scuderia, che voleva un pilota italiano come seconda guida. Senna dovette allora accettare la proposta di Ale Attwood-Grige della Toleman, che gli offrì un contratto di 100.000 sterline. Esordì quindi in Formula 1 nel 1984 al Gran Premio del Brasile. L'inizio stagione si presentò comunque complicato per il team inglese. La nuova TG184 non era ancora pronta per gli pneumatici Pirelli, aveva una resa inferiore rispetto alla Michelin e alla Goodyear.
Nonostante ciò, Senna riuscì a mettersi in mostra conquistando 2 sesti posti in Sudafrica e Belgio, quest'ultimo ottenuto in seguito alla squalifica della Tyrrell dopo i fatti di Detroit.
Vabbè, questo qui è il suo esordio, poi facciamo una rapida sintesi. Lui poi dopo appunto che nell'84 si fece vedere alla grande nel Gran Premio di Monaco, di Monte Carlo, passò poi fra l'85 e l'87 si passò alla Lotus, dove comunque in anello già nelle pole position e mi sembra che ottenne già le sue prime vittorie. E poi dopo da lì, poi nel 1988 diventò un pilota della McLaren Honda. La McLaren Honda, che comunque era comunque in quel momento lì era la più forte. Ricordo che la Ferrari non era un granché, e questo voglio dirlo, prima del 1994 ci furono dei grandi contatti fra la Ferrari e Senna, e si erano promessi che, perché lui passando poi nella fase finale della sua carriera dalla McLaren alla Williams non era molto contento della sua nuova avventura e avrebbe comunque voluto terminare la carriera in Ferrari, anche perché tutti i piloti più importanti del mondo sognano di guidare una Ferrari. Comunque lui negli anni della Lotus, tornando a bomba sui suoi esordi, fece vedere quello che era capace di fare, fino a quando poi dopo nel 1988, e poi dopo magari Tony nell'ultimo quarto d'ora ci darai qualche guaglio su questo, appunto diventò pilota insieme ad Alain Prost. Da lì partì la grandissima diciamo battaglia fra i due, finita comunque, c'è da dire anche che Prost le vinse anche le battaglie contro Senna, perché comunque Prost era un signor pilota, tutti quanti a ricordare Senna, ma comunque Prost è considerato anche lui uno dei più grandi, quindi maggior ragione, maggior valore hanno le sue vittorie, perché ottenute comunque contro uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, che era anche Alain Prost. Quindi diciamo che questo lo ha portato a essere una leggenda anche per questo. Voglio raccontare un aneddoto, poi magari abbiamo gli ultimi 2 minuti. Gran Premio di Donington in Inghilterra nel 93, Senna gli ultimi anni, l'ultimo anno della McLaren, quando la sua McLaren era comunque aveva abbandonato i motori Honda, non era più forte come prima. Una stagione travagliata dove lui comunque non riusciva a ottenere dei grandi risultati, partì quinto nel Gran Premio di Donington, partì sul bagnato e lì ci fu una rimonta leggendaria che in un giro riuscì a superare sul bagnato, praticamente come se fossero dei birilli, come se fossero degli ostacoli dei birilli, superò tutti i suoi avversari, quindi dalla quinta posizione alla prima, perché la gara fu sul bagnato per tutta la durata della gara, e addirittura arrivò a doppiare il secondo. Alain Prost si ritirò perché sul bagnato non era un granché. Lui dava fino a 3 secondi al giro, che vi posso garantire che in Formula 1 è un'eternità. Questa è stata una delle vittorie più memorabili della vita di Senna, dove comunque lui era in grado fondamentalmente di fare la differenza sul bagnato e quando contava il pilota, quindi nel giro secco, nelle pole position, dove lui veramente a volte ridicolizzava letteralmente gli avversari. Pensate che lui a Monte Carlo riuscì a ottenere una pole position dando 1 secondo al suo compagno di squadra Alain Prost, una vita. 1 secondo in Formula 1 è una vita. Nella vita normale non è nulla, però in Formula 1 è tantissimo, ve lo garantisco. Questo per far capire chi era Ayrton Senna da un punto di vista della velocità pura. La velocità pura di Ayrton Senna era qualcosa di quasi inspiegabile. Bene, siamo arrivati al secondo quarto d'ora, alla fine dei secondi 15 minuti. Tony, questa volta...
Va bene. In questo momento
ci siamo emozionati.
Mi è riempito di tremende emozioni e pensavo appunto a Lucio Battisti e alla sua canzone Emozioni.
Bellissima, bellissima scelta, perché identifica molto secondo me anche il senso di quello che è Ayrton Senna. A dopo,
a risentirci.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa.
Ben ritrovati e, dopo questa pausa musicale molto toccante con Lucio Battisti, ogni tanto facciamo anche noi, ci diamo al cantautorato, Tony?
Sì.
Beh, allora, cosa dire? Ci sarebbe tantissimo ancora da dire su Ayrton Senna, però abbiamo fondamentalmente i minuti contati. Dopo la sua carriera in McLaren, lui si trasferì in Williams. La Williams in quel momento lì era fondamentalmente la più forte che c'era. Lui però aveva dei problemi proprio nello starci dentro la macchina, perché ci furono delle problematiche. Le prime due gare del 94, di questo famigerato 1994, lui si provò a competere con il NASCAR nascente, con l'asso tedesco Michael Schumacher, che all'epoca era in Benetton ed era comunque ritenuto il futuro, e chissà quante ne avrebbero fatte insieme uno contro l'altro se Senna non fosse morto quel giorno lì famoso del primo maggio. Le prime due gare le vinse Senna, cioè le vinse Schumacher, chiedo scusa.
E dopo due pole position di Senna.
Dopo due pole position consecutive di Ayrton Senna, la terza gara arriviamo al weekend di Imola.
Sì.
Tony.
Anche nella terza prova del mondiale, il Gran Premio di San Marino, Senna conquista la pole position, la terza di fila, ma è caratterizzata la gara sarà ben altro. Le prove cominciate in malo modo il venerdì con l'incidente di Rubens Barrichello alla variante bassa,
suo
senza
avere
conseguenze, e funestate il sabato dall'incidente mortale di Roland Ratzenberger alla curva Villeneuve, segneranno profondamente lo stato d'animo di Ayrton e lo porteranno a correre con la bandiera austriaca nella monoposto, pensando di sventolarla in caso di vittoria in segno di solidarietà. Tale bandiera fu poi rinvenuta all'interno dei resti della Williams dopo l'incidente, intrisa del sangue del pilota brasiliano. La corsa comincia con un incidente alla partenza tra la JJ Leto e Pedro Lamy,
sì,
i cui rottami delle vetture provocarono il ferimento di alcuni spettatori.
Sì.
La safety car entrata in pista a seguito dell'incidente vi rimane fino alla fine del quinto giro. Dopo la ripartenza, durante il settimo giro, Senna esce di pista ad altissima velocità alla curva del tamburello.
Uscito in pista a oltre 300 all'ora?
Sì, a causa del cedimento del piantone dello sterzo.
L'impatto fu a 220 all'ora circa.
Sì, che era stato modificato per consentire la guida del mezzo in quanto le nocche del pilota toccavano l'abitacolo. Sono le 14:17, il piantone era stato modificato e allungato nella notte dopo le prove cronometrate, dopo che Senna aveva chiesto di migliorare la visibilità della strumentazione. La saldatura manuale si mostra però insufficiente a reggere le sollecitazioni della gara, togliendo al pilota il controllo totale della vettura durante la percorrenza della curva. Secondo le perizie della Legna, per conto della Williams, la saldatura non cedette, ma si ruppe il raccordo dello sterzo con i leveraggi delle ruote, ma questo solo dopo la collisione che avvenne per l'instabilità della vettura causata dal cattivo rifacimento del manto stradale. Senna, infatti, praticamente passeggero di una vettura ingovernabile, poteva solo frenare, come si vede anche dalle immagini riprese dalla videocamera montata sulla monoposto, ma non riuscì ad evitare il muro a bordo pista. L'impatto fu tremendo, coinvolgendo la parte anteriore destra della monoposto, e fu reso ancora più letale da un gradino d'asfalto coperto d'erba all'ingresso della via di fuga, che fece sobbalzare la vettura facendole conservare la velocità.
Sì.
Il puntone della sospensione anteriore destra spezzando e penetrò nella visiera del casco del pilota dal bordo superiore. Ciò causò lo sfondamento della regione temporale destra e provocò gravissime lesioni che si riveleranno fatali. In seguito il pilota brasiliano perse oltre 3 litri di sangue e dopo i primi soccorsi a bordo pista prestati dall'equipe medica guidata dal medico della FIA Sid Watkin, fu deciso di trasportarlo via elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. Qui il pilota venne ricoverato nel reparto di rianimazione, dove si accertò che il danno più rilevante era il trauma cranico provocato proprio dal puntone della sospensione. Ogni sforzo per salvargli la vita fu vano e Senna spirò alle 18:40 all'età di 34 anni, senza aver mai ripreso conoscenza. Poche ore dopo la magistratura italiana ordinò l'autopsia del corpo del campione, nel quale non furono riscontrati altri danni fisici di particolare gravità.
Sì, se quel puntone si fosse fatto gli affari propri.
Come un eroe di Omero nella esatto, guerra di Ilia. Cioè, gli eroi cadono così, nel loro sangue,
sì,
colpiti da una punta di una lancia
esatto,
nemica.
Fosse andato a finire 10 centimetri più in là, lui oggi forse sarebbe tornato, come diceva qualcuno, sarebbe tornato magari un po' arrabbiato per l'ennesima sconfitta quell'anno,
sì,
ma comunque sarebbe tornato, sì, con i suoi piedi ai box.
Però, come diceva Omero, solo gli eroi che muoiono combattendo.
Esatto.
E quindi...
Ma lui ha combattuto tutta la vita.
Sì.
Contro tutto e tutti.
Allora, in Brasile furono proclamati 3 giorni di lutto nazionale, mentre a seguito delle indagini sulla morte del brasiliano, il circuito di Imola fu posto sotto sequestro. Il fotografo Angelo Orsi, collaboratore del settimanale Autospin e amico di Ayrton, è stato l'unico a scattare una foto in cui sia visibile il volto del pilota dopo i primissimi soccorsi successivi all'incidente. Tuttavia, egli ha deciso di non pubblicarne né mostrare a nessuno tale foto, decidendo subito di distruggerla una volta arrivato in redazione ad Autospin. Molte migliorie sono state successivamente apportate a livello tecnico dopo che in un primo momento la federazione aveva varato un piano di emergenza per il prosieguo della stagione. Il rientro del corpo di Senna in Brasile, sollecitato dall'allora presidente della Repubblica brasiliana al suo omologo italiano Oscar Luigi Scalfaro, avvenne con un aereo, con un volo sull'aereo presidenziale italiano sino a Parigi,
sì,
e da lì a San Paolo su un McDonnell Douglas MD-11 per conto della VARE, nel quale per esplicita decisione del comandante dell'aereo la bara non venne inserita in stiva ma in cabina, in uno spazio ricavato dalla rimozione di alcuni sedili passeggeri.
Sì.
Durante il volo il giornalista Livio Ricchio, connazionale del pilota, e altri amici restarono sempre vicini al feto. Vuoi andare avanti tu a ricordare qualcosa?
Sì.
O...
Allora, quella gara non fu interrotta, nel senso che una delle grandi, il cosiddetto show must go, no? In una condizione normale secondo me quella gara doveva essere interrotta, invece la gara non fu interrotta e fu vinta da Michael Schumacher. E tra l'altro ci fu anche la cerimonia del podio, cioè, come dire, chi se ne frega, no? Alla fine. Questo un po' la dice lunga sul cinismo della Formula 1. Quello che non apparteneva a Ayrton Senna, perché Senna, adesso ce lo dirà anche Tony, perché so che ha preparato qualche
citazione.
Sì. Senna vedeva molto di più l'aspetto spirituale e per questo era anche un personaggio scomodo, e per questo comunque la politica della Formula 1, la politica un po' lobbistica della Formula 1, usiamo un po' questo termine, non lo vedeva di buon occhio, e questo lo rende comunque ancora più immortale, perché il valore incredibile di questo personaggio qui si vede anche da questo. Lui ha combattuto tutte le ingiustizie in Formula 1. Lui sognava che in Formula 1 potesse arrivare chiunque, anche se era povero, sognava che non ci fosse la corruzione, e comunque nella Formula 1 c'era la corruzione, e lui l'aveva dichiarato spudoratamente. Qualcuno anche disse che magari lo voleva vedere morto, e difatti non a tutti è stato mai chiaro veramente, non a tutti è stata chiara la dinamica esatta del suo incidente. Non voglio fare il cospirazionista, ci mancherebbe, però i dubbi sono sempre emersi su questo. Hanno cercato di metterlo in cattiva luce in tanti modi, hanno cercato comunque di affibbiargli delle ragazze che non erano vere, perché lui si diceva, comunque gli hanno fatto di tutti i colori, però lui è rimasto centrale, e voglio usare questo termine non a caso, è rimasto centrale a quello che lui era, e fino al giorno della morte ha mostrato una dignità immensa, superiore, dando una lezione a tutti quanti. Un piccolo aneddoto, poi faccio andare Tony. Lui non si toglieva mai il casco quando metteva la macchina davanti sulla griglia di partenza. Poco prima della griglia c'è il pergriglia, quindi si mette l'automobile, la vettura da competizione si mette sul pergriglia, sulla griglia. Lui non toglieva mai il casco. Quel giorno, infatti le immagini poi sono storiche ormai, quel giorno lui si tolse il casco, e visto che il giorno prima c'era stata anche la morte di Ratzenberger, di un pilota che lui tra l'altro conosceva, erano amici, aveva un viso particolare, aveva uno strano viso. Fece una cosa che non fece mai, quindi come per dire, io voglio guardarvi tutti quanti vis-à-vis, no? Nonostante che oggi stiamo comunque correndo, io non vorrei correre. Questo qua usciva dal suo animo, dal suo spirito. Dopo circa un quarto d'ora ci fu poi dopo la sua fine, e questo un po' la dice lunga sul personaggio, su quello che era a livello spirituale.
Sì, volevo poi appunto leggervi un po' di citazioni di Ayrton Senna, e ricordare appunto che lui era cattolico, però è un rapporto diretto con la divinità, non
sì.
Era uno che andava in chiesa o faceva...
Non aveva neanche il tempo.
Ma non aveva neanche il tempo, però aveva un rapporto molto diretto con la divinità, e questo ne fa una bella persona,
sì.
Anche come uomo e come avercene. Uomo di spirito, avercene di persone così. Fate tutto sempre con molto amore e molta fede in Dio. Ho sempre avuto un contatto speciale con Dio, Lui mi ha sempre dato molto. È stato a Monte Carlo che ho avuto la prima esperienza diretta con Dio,
sì.
È stata una cosa molto importante. A partire da questo primo contatto io sono riuscito a comprendere tutta una serie di cose e di fatti che mi erano toccati precedentemente e in cui i contorni mi erano sfuggiti. È tutto molto soggettivo nel campo della fede e può anche essere discutibile. Io dico che ho sempre ottenuto tutto ciò che ho chiesto. Un'altra. I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria, bisogna dare a tutti una possibilità. La vita è troppo corta per avere dei nemici. Noi purtroppo siamo troppo piccoli per capire le sue ragioni e i suoi motivi, però tutto quello che succede in questo mondo di buono e di non buono è sotto il suo controllo, sotto la sua approvazione. L'importante è credere, avere la fede e avere la pace, e io questa ce l'ho.
Perché poi la fede può essere in qualsiasi cosa,
Certo.
Perché questa fede di cui lui parla può essere una cosa che possiamo anche trasmettere a noi stessi, no? Quindi chi ha la fede, diciamo, cattolica, chi ha la fede in tante altre divinità, oppure può avere la fede anche in un'idea, no? O ambedue le cose. Quindi, diciamo, i suoi discorsi abbracciano un po' tutti.
Benissimo. Non si tratta solo di tonicità o di massa muscolare, si tratta della potenza fisica che ricavi parlando al tuo corpo e alla tua mente, e lo si impara solo facendolo. Credo c'è qualcosa di speciale nel concentrarsi su se stessi, nel conoscere i propri limiti, capire la natura della propria forza, quali sono le proprie capacità per cercare di arrivare ad essere una persona meno spigolosa.
Io invece voglio ricordare due aneddoti un po' umani del buon Ayrton Senna. Una volta le suonò di santa ragione a livello proprio fisico a Eddie Irvine, che era un pilota all'epoca emergente che non l'aveva, gli aveva fatto un piccolo dispetto in pista. Lo beccò nel retro box e le immagini lo immortalarono in una bella scazzottata in cui il povero Eddie ne uscì fondamentalmente. Quindi non era proprio, non era neanche buono, nel senso che si era bravo, aveva un grande cuore, ma questo grande cuore, diciamo, pugno di ferro e cuore di velluto.
Un combattente.
Quindi un
ma
combattente.
I combattenti sono così.
Ma forse l'episodio migliore, l'episodio più particolare fu quando per l'ennesima volta Schumacher lo centrò in un momento di gara, diciamo, e Senna si cambiò, si mise in abiti civili, lo aspettò al varco. E davanti a tutti, davanti alle telecamere, come un professore che stava redarguendo il suo scolaro, lo redarguì e gli disse di non farlo più. Con uno Schumacher un po' che già era orgoglioso all'epoca, anche se non aveva ancora vinto gran premi, comunque era scuro in volto, però si prese questa lavata di testa da parte di Ayrton Senna. C'è da dire che Schumacher, quando eguagliò le sue pole position in conferenza stampa, scoppiò in lacrime quando gli ricordarono appunto che aveva eguagliato le 65 pole position record di Ayrton Senna.
Un'altra citazione: pensi di avere un limite? Così provi a toccare questo limite, accade qualcosa, immediatamente riesci a correre un po' più forte. Grazie al potere della tua mente, alla tua determinazione, al tuo istinto e grazie all'esperienza puoi volare molto in alto. Prima di tutto, un buongiorno speciale al mio caro amico Alain. Sì, ma ci manchi Alain. Prove libere del Gran Premio di San Marino a Imola.
Il giorno prima di morire.
Sì. Quando mi mancherà un centesimo di secondo rispetto al giorno prima, pianterò tutto.
Il tempo.
Sì. Se Mansell è in giornata e ha l'auto giusta, è impossibile cercare di tenerlo dietro. Ti sorpasserà anche sopra la testa, ma ti sorpasserà. Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita. Sono drogato, drogato di vittoria. In questo momento sono totalmente dipendente dal successo. Corro, vinco e dunque vivo.
Bene, bene, bene.
Dedicato
su questi
alla vittoria.
Dedicato alla vittoria, dedicato alla vita, e la vita di lotta e di vittoria. Noi oggi abbiamo ricordato un grandissimo pilota e un grandissimo uomo, e diciamo che al di là della questione materiale, quindi dal punto di vista strettamente legato all'agonismo, abbiamo voluto ricordare l'aspetto umano di questa persona.
Ma anche spirituale.
E spirituale.
Forze occulte che stanno dentro l'uomo.
Sì, il suo percorso mistico era molto 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 particolare. Lui lo chiamava Dio, ma comunque forse lo possiamo cercare tutti quanti noi, no? Bene, siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata. Per me, io dico meravigliosa, lo è ancora di più perché si parla del mio argomento, dell'argomento che a me piace. Mi dispiace che il buon DJ Paulotte e il buon DJ Caffeina non erano presenti, non sono stati presenti, però lo sono stati col cuore. Scusa, sicuramente fanno il tifo per noi, adesso che ci hanno sentito. Bene, allora vi diamo appuntamento al prossimo venerdì con un altro speciale. Un saluto da
il vostro Tony.
Da DJ, da DJ Marzullo, non vuole farsi chiamare DJ Marzullo, lui è così, vabbè. E dal buon DJ Talisker e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Alla prossima.
Alla prossima.
Gente è differente perché sa cos'è l'amore e non corre dietro alle folle. La mia gente è un treno che parte. La mia gente è differente perché sa cos'è l'amore e non corre dietro alle folle. La mia gente è un treno che parte e che ride.